SBS Italia.
Storie di altri tempi.
Ben ritrovati a Storie di altri tempi, la nostra serie di racconti e di storie poco conosciute del passato o di protagonisti dimenticati di grandi eventi. Come sempre mi accompagna in questo viaggio nella memoria il nostro Lorenzo Sant'Angelo. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Lorenzo, di che cosa parliamo questa settimana?
Caro Davide, oggi abbiamo scelto di parlare di una storia che in realtà è molto famosa, direi tristemente famosa, perché comunque parleremo di una tragedia, ma prima della tragedia c'è la storia, la leggenda. Ci stiamo riferendo ovviamente al grande Torino, a una delle squadre più forti della storia del calcio, che è riuscita a vincere addirittura 5 scudetti consecutivi prima della tragedia di Superga, nella quale purtroppo perse la vita gran parte della rosa del Torino. Ma per quanto questa entri di diritto tra le storie di altri tempi, ne hanno parlato già in tanti. Anche noi di SBS abbiamo raccontato più volte la storia del grande Torino, quindi noi in questo frangente vogliamo concentrarci di più su due dei superstiti della tragedia di Superga, perché non tutta la rosa era presente in quella maledetta trasferta di Lisbona, e quindi due calciatori riuscirono a salvarsi la vita. Il fato salvò loro la vita.
Sì, perché il 4 maggio del 1949 si interruppe bruscamente la storia del grande Torino. Alle 5 di un pomeriggio, con pioggia battente, l'aereo che riportava la squadra più forte del mondo a casa, dopo un'amichevole giocata a Lisbona, si schiantò contro la Basilica di Superga. Fu Vittorio Pozzo, l'uomo che diede all'Italia 2 campionati mondiali e che allenò tanti di quei ragazzi, i suoi ragazzi. Fu proprio lui a dover procedere al riconoscimento delle salme. Nella tragedia di Superga morirono 31 persone, tra atleti, dirigenti, giornalisti e membri dell'equipaggio. Tra loro il grande capitano di quel Torino, Valentino Mazzola. La storia di quella squadra magnifica ebbe però inizio 10 anni prima, con l'arrivo alla guida della società di Ferruccio Novo, che creò un collettivo formidabile, una squadra che vinse tutto ciò che si poteva vincere e che era da tutti considerata come la squadra più forte del mondo. Nella stagione del 1941-42 il Torino si piazzò secondo a 3 punti dalla Roma, ma l'anno successivo, anche grazie all'ingaggio di alcuni calciatori, tra cui Mazzola, arrivato dal Venezia, il Torino riuscì a laurearsi campione d'Italia, dopo un lungo testa a testa con il Livorno, risolto all'ultima giornata da un gol proprio di Valentino Mazzola. A causa della Seconda Guerra Mondiale, il campionato del 1944 venne diviso in 2 gironi perché i bombardamenti rendevano difficile lo spostamento delle squadre per tutta la penisola. Lo scudetto di guerra lo vinse a sorpresa il 42esimo reggimento dei Vigili del Fuoco di La Spezia, battendo in finale proprio il Torino. Il campionato ricominciò ad avvicinarsi alla normalità a partire dalla stagione 45-46, con i Granata che andarono poi a conquistare lo scudetto battendo la Juve nello scontro diretto alla penultima giornata. Ancora più roboante fu però il successo dell'anno successivo, quando Mazzola e compagni inanellarono una striscia di 16 risultati utili consecutivi. Il Torino a quel punto era una squadra spettacolare, segnarono 104 reti, quasi 3 a partita. E a fine campionato Mazzola si laureò capocannoniere. Quello della stagione 47-48 fu non solo il miglior Torino di tutti i tempi, ma una delle più forti squadre di sempre. Una macchina da gol che vinse 29 partite su 40. Il campionato 48-49 si presentò molto più combattuto, con Milan e Inter a cercare di insidiare i campioni d'Italia. E a 5 giornate dalla fine il Torino si presentò a San Siro per giocare contro un Inter che lo inseguiva a 4 punti di distanza. La partita finì 0-0, ponendo una serissima ipoteca in favore dei Granata per la vittoria finale del campionato. Dopo l'incontro, piuttosto che tornare a Torino, la squadra si fermò a Milano, Questo perché il martedì successivo era attesa da una gara amichevole a Lisbona contro il Benfica, una trasferta dalla quale nessuno fece ritorno. Per terminare il campionato, la società Torino schierò la formazione giovanile e vinse tutte e quattro le partite rimanenti contro i pari età mandati in campo dagli avversari in segno di rispetto. Il 26 maggio 1949 venne poi organizzata allo stadio comunale una partita il cui incasso era destinato ai familiari delle vittime. Contro il grande River Plate si schierò il Torino Simbolo, un gruppo di 11 fuoriclasse prestati da tutte le altre squadre che indossarono per quella occasione la maglia granata. Per il Toro giocarono tra gli altri Annovazzi, Boniperti e Nordal, mentre la stella degli argentini era il grande Alfredo Di Stefano.
La tragedia in realtà, anche se ancora nessuno lo sapeva, nasce durante l'ultima partita di Serie A giocata da questi giocatori fortissimi, da questa squadra incredibile, nella quale il Torino sfidò l'Inter. Ecco, lo scontro diretto si giocò a Milano il 30 aprile del 49 e il Torino aveva soltanto 4 punti di vantaggio sull'Inter, seconda in classifica, con 5 giornate ancora da giocare. Ecco, pensate che il presidente del Torino, Ferruccio Novo, aveva già accettato di giocare la trasferta, l'amichevole a Lisbona contro il Benfica, ma ad una condizione: se il Toro avesse perso lo scontro diretto contro l'Inter, i ragazzi non sarebbero potuti andare in trasferta a Lisbona perché rischiavano di perdere lo scudetto. Il presidente avrebbe acconsentito solo in caso di pareggio o vittoria. Beh, la partita finì 0-0 e il Torino rischiò molto. Resistette agli attacchi dell'Inter, che era comunque un'ottima squadra, anche grazie alle grandissime parate di un portiere storico, che era Valerio Bacigalupo. Ecco Davide, si evince già da qui, già dall'inizio del nostro racconto, che questa è una storia composta da tanti elementi, tante vicende che hanno poi influenzato il corso della storia, la vita di tanti ragazzi, di tante persone e probabilmente anche la storia della società di calcio del Toro e forse di tutto il nostro calcio, di tutto il nostro campionato. Se pensiamo che sarebbe bastato un gol dell'Inter per evitare questa tragedia, magari sai, un gol al 92esimo, di quelli che fanno male, avrebbero causato tanta tristezza ai tifosi del Torino, ai giocatori stessi, alla dirigenza, ma inconsapevolmente quel gol e magari quello scudetto perso, perché no, magari avrebbero perso lo scudetto, ma avrebbe salvato la vita a tantissime persone e probabilmente cambiato il destino del Toro. Ma come abbiamo già detto, ci sono due storie nella storia di cui vogliamo parlare. Sì, perché due ragazzi che facevano parte della rosa del Grande Torino non partirono per quella trasferta, non partirono per motivi diversi. Uno era Sauro Tomà, l'altro Renato Gandolfi. In realtà anche un altro giocatore sarebbe dovuto partire per il Portogallo col resto della squadra ed era un giovane della primavera, capitano della primavera del Toro, che già aveva esordito con i grandi, facendo addirittura 3 gol nelle prime 3 partite. Un ragazzo estremamente promettente, Luigi Giuliano, che non partì per un'influenza. Si salvò dunque la vita, lui che all'epoca era giovanissimo, aveva soltanto 18 anni, e poi fece una carriera di tutto rispetto in Serie A con la maglia del Torino e successivamente della Roma. Ma tornando ai due calciatori che facevano parte della prima squadra del Torino in pianta stabile, uno era Sauro Tomà Spezzino, nato alla Spezia il 4 dicembre del 1925, terzino che giocava proprio nello Spezia quando il presidente del Torino, Ferruccio Novo, decise di acquistarlo. La storia del suo trasferimento al Torino fu piuttosto controversa perché inizialmente Novo fece di tutto per comprarlo, tanto che cedette allo Spezia ben 5 giocatori in cambio del suo cartellino, ma poi cambiò idea pensando di aver esagerato e quindi cercò di annullare il trasferimento asserendo presunti problemi polmonari che però il giocatore non aveva. Novo, che in realtà era una persona di un certo stile, chiese immediatamente scusa a Tomà per la vicenda e quindi Tomà iniziò a giocare per il Torino. Inizialmente era il sostituto di Virgilio Maroso, che all'epoca aveva dei problemi muscolari, ma poi divenne ben presto titolare e si fece molto apprezzare. Si fece apprezzare soprattutto durante una tournée che il Torino svolse in Brasile, giocando contro le migliori squadre del campionato brasiliano, e Tomà divenne addirittura molto famoso in Brasile, perché piacque molto il suo modo di giocare. Era grandissimo amico di Valentino Mazzola, storico capitano del Torino, e fu proprio Mazzola il primo giocatore che Tomà conobbe appena arrivato al Torino, e fu lui, Tomà, a stargli accanto durante le vicende del divorzio di Mazzola, che poi si risposò in seconde nozze. Questo evento causò moltissimi problemi a Mazzola, perché all'epoca il divorzio non era assolutamente ben visto, e questo fatto ovviamente non fece altro che fortificare questa bella amicizia.
Sì, le vicende matrimoniali di Mazzola ci danno un'idea di quale Italia sia quella in cui si svolgono i fatti del Grande Torino. Siamo nel primissimo dopoguerra. Ad ottobre del 1947 Mazzola ottenne l'annullamento del suo primo matrimonio da un tribunale di Ilfov, in Romania, al quale a quei tempi si rivolgevano moltissimi italiani, visto che in patria il divorzio non esisteva. La motivazione ufficiale per ottenere l'annullamento del matrimonio adotta da Mazzola erano presunte violenze che il calciatore avrebbe subito da parte della suocera. L'atto di annullamento fu quindi trascritto nei registri dello stato civile di Cassano d'Adda, comune fuori Milano. Mazzola cercò quindi di sposarsi con Giuseppina Cutrone già nel febbraio del 1948 a Torino, senza però riuscirci per l'opposizione della prima moglie, che portò a ben 2 cause. Mazzola, in possesso di un certificato di stato libero, si presentò al municipio di Torino per procedere alla pubblicazione delle nuove nozze con Giuseppina Cutrone, per l'appunto, sulle quali però pose il veto il procuratore della Repubblica. Il calciatore ricorse quindi in corte d'appello, che nell'aprile del 48 convalidò la sentenza rumena. Se non che, contemporaneamente, la procura di Milano promosse una causa presso il tribunale rumeno affinché tale sentenza venisse invalidata e di conseguenza fosse ordinata la cancellazione della trascrizione della sentenza di annullamento. Insomma, ciò avvenne alla fine del marzo 1949. A quel punto Mazzola era considerato in Italia ancora sposato alla prima moglie. La vicenda si concluse solo il 22 luglio del 1949, 89 giorni dopo la morte di Mazzola a Superga. Le seconde nozze furono quindi registrate con effetto retroattivo al 20 aprile allo Stato Civile di Torino, risultando essere avvenute 3 settimane prima della tragedia di Superga. Per la legge italiana, quindi, Valentino Mazzola risulta essere morto come un uomo sposato alla donna a cui voleva essere legato, un legame che nessuno gli permise di registrare quando era ancora in vita. Ma come hai detto tu, Lorenzo, lungo tutta questa vicenda, al fianco di Mazzola, c'era l'amico Sauro Tomà, protagonista della storia che stiamo raccontando. E allora continuiamo a raccontarla.
Fatto curioso che riguarda questo terzino: era soprannominato dai compagni Granata 2,70 m, perché non era capace, a quanto pare, di rilanciare le palle insidiose che arrivavano in area troppo in là, e quindi lo prendevano in giro dicendo che non riusciva a superare più di 3 metri con un rilancio. Durante una partita di campionato riportò una lesione ai legamenti del ginocchio, dando così il via ad una serie di assenze. Nonostante le tantissime visite a cui fu sottoposto dai migliori luminari dell'epoca dell'ortopedia, i guai al ginocchio continuarono a bloccare le sue presenze in squadra. L'infortunio però fu determinante per decidere il destino di questo calciatore. Infatti, quando il Torino partì per Lisbona per disputare contro il Benfica la partita di addio di Ferreira, il medico granata diede il consenso per giocare solo a Maroso, che era l'altro terzino in rosa. Non lo diede a Tomà, il quale dunque non salì su quell'aereo, salvandosi la vita. Tomà perse tutti i suoi compagni e i suoi amici, come sappiamo, in quella terribile tragedia. Giocò ancora un anno per il Torino, ma non riuscì mai a trovare la serenità per giocare. Ogni cosa gli ricordava i compagni. Lui raccontò, scrivendo svariati libri poi nell'arco della sua lunga vita, di come per lui era diventato impossibile giocare nel Torino. Passò dunque prima al Brescia, poi alla Carrarese e finì la carriera al Bari. Una volta finita la carriera, Tomà tornò a vivere a Torino, proprio nelle vicinanze dello storico stadio Philadelphia, e negli anni successivi partecipò a tutte le iniziative riguardanti il grande Torino e fu fondamentale per ricordare quella grandissima squadra.
Una vita dedicata al Torino che è terminata di recente. Il 10 aprile del 2018, quando Tomà aveva 92 anni, si è spento. Una vita, la sua, lunghissima, tutta dedicata al Toro, passata a mantenere viva la memoria dei suoi compagni ed amici e ricordare questi fantastici giocatori. Ma non è stato da solo in tutto questo Sauro Tomà. Infatti parliamo adesso del secondo protagonista della nostra storia. E ancora una volta il caso gioca un ruolo fondamentale.
L'altro superstite di quella grandissima squadra, ricordiamo superstite solo perché non salì mai su quell'aereo in quanto tutti i passeggeri purtroppo persero la vita. Diciamo l'altro superstite era Renato Gandolfi, che all'epoca era il secondo portiere del Torino. Ecco, anche nel suo caso il destino fu particolare. All'interno della rosa del Torino c'era anche Aldo Ballarin, difensore affermato, ottimo giocatore, il quale suggerì l'anno precedente al Torino di acquistare il fratello minore, che era portiere, giocava nel Chioggia, Dino Ballarin. Beh, per quella amichevole Aldo fece pressioni alla dirigenza per premiare il fratello Dino, il quale non aveva mai giocato in quanto terzo portiere, chiedendo quindi alla dirigenza di portarlo a Lisbona con sé, ovviamente a discapito di Gandolfi. Gandolfi si arrabbiò incredibilmente perché era lui il secondo portiere. Disse che non credeva di meritare questo trattamento da parte della dirigenza, trattamento che, come sappiamo, salvò la vita a lui e, al contrario, Dino Ballarin morì su quell'aereo. Gandolfi rimase al Torino insieme all'unico altro giocatore superstite di cui abbiamo parlato, Sauro Tomà, e fu riserva di Giuseppe Moro nel campionato 49-50 e poi, proprio nel 50, fu ceduto al Legnano in Serie B. Con il Legnano conquistò subito la promozione in Serie A, dimostrandosi peraltro un portiere particolarmente abile nel parare i calci di rigore. Pensate che nel 51-52 ne neutralizzò 5, eguagliando un record stabilito pochi anni prima proprio dallo stesso Moro, di cui Gandolfi fu riserva, e che verrà battuto solo nel 2011 da Samir Handanovic, portiere dell'Inter, all'epoca all'Udinese, che riuscì a pararne addirittura 6. Gandolfi nel 52 ridiscese in Serie B con la maglia del Genoa, conquistando un'altra promozione in Serie A, ma come riserva di Franzosi. Nelle stagioni successive proseguì la sua carriera in prestito alla Lazio, ancora come riserva, poi tornò al Genoa giocando titolare per qualche anno e finì la carriera sempre da titolare nel Piacenza. In totale Gandolfi riuscì a giocare 118 partite in Serie A. Una volta terminata la carriera da calciatore si stabilì definitivamente a Nervi, a Genova, dove aprì anche un negozio e, pensate, si dedicò alla pallanuoto. Fu allenatore della Mameli Voltri, con cui ottenne l'ammissione al campionato di Serie A nell'83-84, e poi dello Sturia, altra squadra di Genova, ed era il papà di due nazionali olimpionici di pallanuoto, Ferdinando e Roberto Gandolfi. Morì poi a Genova il 30 aprile 2011, anche lui ricordando molto spesso nell'arco della sua vita i suoi compagni e quelle vicende incredibili che salvarono la vita a lui, ma che costarono purtroppo la morte a Dino Ballarin.
Il Torino è una squadra di calcio unica in Italia. Dopo quel 1949 non tornò mai ad essere una delle squadre più forti del mondo, eppure è una delle più amate, anche dai tifosi avversi. Il Torino è una delle squadre più romantiche d'Italia e che soltanto le logiche del calcio moderno, quelle del denaro e del potere d'acquisto, non hanno permesso di fare riavvicinare alla vetta. Ma i giocatori che indossano la maglia del Torino sentono il peso di quella responsabilità, l'orgoglio e l'amore dei tifosi e di tutta la penisola. Giocatori che vi si legheranno intrinsecamente e che creeranno altre leggende, come quella di Gigi Meroni, scomparso prematuramente quando danzava sui campi di tutta Italia, o quella di qualche ragazzino che sta tirando quattro calci al pallone in questo momento in spiaggia e che un giorno magari affinerà la sua tecnica e la sua personalità per diventare un professionista e magari aiutare a riportare il Torino in alto, dove lo avevano portato quei magnifici ragazzi scomparsi a Superga.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.